Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata e in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Perfetto. Allora, prima di iniziare qualsiasi parola, diciamo, ci rivolgiamo al Signore, che è in mezzo a noi ed è, diciamo, lo sconosciuto, ovvero, anche se diciamo sì, lo conosciamo, non è vero, lo conoscessimo sicuramente ci comporteremmo in modo diverso nei suoi confronti. Conoscere non significa soltanto sapere nome e cognome, ma significa avere esperienza di lui. Pertanto, nostro Signore, diciamo che è proprio l'abbandonato, il poco amato. I santi gridavano proprio: l'amore non è amato, l'amore non è amato. E insomma, è qui questione di fede. Comunque, noi vogliamo, diciamo, in qualche modo parare con tutta semplicità e con tutta umiltà, seguendo, penso, l'invito da parte della Madonna del Buon Consiglio, che ci consiglia proprio di fare un atto di riparazione. Allora, ci rivolgiamo verso i tabernacoli, quelli della nostra parrocchia, ecco, e diciamo: mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti amo,
credo e ti amo.
e ti domando
Ti
perdono
domando
per tutti
perdono.
quelli che non credono, non
Credono, non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro
ti adoro profondamente,
profondamente, vi offro il
ti offro
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente nel
presente
tabernacolo della
nel
nostra
tabernacolo
parrocchia e
della
di tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, io
Maria,
vi domando la
vi domando
conversione dei
la
poveri
conversione
peccatori. Bene,
dei poveri peccatori. Amen.
facciamo anche la comunione spirituale. Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare della nostra parrocchia. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
Nell'anima mia,
Poiché ora non
e ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente, ti
sacramentalmente,
prego, degnati di venire almeno
prima
spiritualmente nel
spiritualmente
mio
nel
povero
mio
cuore.
cuore,
Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai da
mai da
separarmi
separarmi
da
da
te
te
con
con
il
il
peccato.
peccato.
Allora, oggi è Sant'Antonio Abate, bisogna, diciamo che Sant'Antonio non è solo abate, ma abbatte anche i pensieri della nostra presunzione, è vero? Allora, pensate, c'è una frase, no? C'è un pensiero di Sant'Antonio, eh? Dice che in una visione vede una rete che avvolge il mondo, una rete diabolica, cioè tutti i demoni che avvolgono il mondo. E allora lui dice: Signore, ma come si fa a salvarsi quando c'è questa rete che praticamente ci prende dentro tutti come dei pesci? Ecco, il mondo è avvolto da questa rete infernale, no? Diciamo che oggi ci sono anche le reti televisive, le reti internet, comunque diciamo neanche a farla apposta le reti. Vabbè. Allora lui pone questo quesito. Ma una voce gli risponde: è l'umiltà. Ora, questa rete, diciamo che ha le maglie di una certa misura. Pertanto, diciamo, se tu sei presuntuoso, gonfio come il pesce palla, rimani impigliato da questa rete. Però, se tu sei una sardina, diciamo di quelle piccole proprio, le alici, un'alice, non nel paese delle meraviglie, un'alice, e quella praticamente non resta impigliata nella rete perché lei è più piccola della maglia della rete. Allora si capisce chiaramente perché tanti impigliati, come uno si gonfia e pensa di essere chissà chi, è già pescato dalla rete infernale. È un esempio che è troppo semplice, ma è troppo vero. E allora chiediamo veramente il dono, Signore. Facci fare una cura, possiamo diventare come le alici, cioè proprio magroline, magroline, ma non intendo nella carne, ma voglio dire sentirci poveri, sentirci miseri. E un altro pensiero, sono quelli che mi vengono la mattina, non so chi suggerisce questi pensieri, né? Che ha come titolo, ecco questo pensiero, potremmo darle un titolo, effetto Erodiade. È curioso, vero? Il titolo è, Anna, è curioso, effetto Erodiade. Adesso dice, ma adesso vediamo cosa tiri fuori dal cilindro. Effetto Erodiade. Allora, cosa succede? Che voi sapete che Giovanni Battista ha detto a Erode che non gli è lecito di stare con la moglie di suo fratello. Però diciamo che Erode, tutto sommato, aveva anche grande rispetto di Giovanni Battista, perché lo riteneva veramente una persona importante, un profeta, una persona anche da temere in un certo senso, perché diceva la verità. E lui come re aveva anche, diciamo, aveva dei doni che però avrebbe dovuto utilizzarli meglio, ecco, però aveva dei lumi per capire, no? Aveva capito che questo uomo era veramente un giusto, un uomo giusto. E anche è scritto che lo temeva perché lo punzecchiava proprio e gli faceva notare, e dice tu sei re, tu conosci la legge di Dio e praticamente te la metti sotto i piedi. Allora, però Erodiade, sta cosa, lei voleva stare con il re e voleva approfittare di questa sua posizione. E allora che ha fatto? Dice, mamma mia, io quello lì non lo posso sopportare, no? E venne l'occasione propizia, arrivò l'occasione propizia. E sapete, la figlia ballò, piacque a Erode, che era un era praticamente un passionale, diciamo molto legato alla carne, gli piacque, poi aveva anche bevuto un bel po', eccetera, mangiato, per cui era anche abbastanza su di giri, e dice, ma mi è piaciuto da matti, ha stimolato le mie fantasie, i miei sensi, eccetera, dimmi quello che vuoi, no? E per cui seduttrice, no? Il demonio si è servito di lei. E lei andò a chiedere alla mamma, e la mamma dice, digli che ti porti su di un piatto la testa di Giovanni Battista. Qui Erode non avrebbe voluto fare questo, ma perché promise, ecco, che avrebbe dato tutto quello che le avrebbe chiesto, per non mancare verso Erodiade, mancò verso Dio. Lui preferì, ecco, diciamo, seguire le ispirazioni infernali piuttosto che quelli celesti. E difatti Giovanni Battista venne decapitato. Allora, dovete sapere, allora, l'effetto Erodiade funziona ancora così, sapete? Allora, vedete un po'. Se, per esempio, c'è un predicatore che predica, diciamo, senza peli sulla lingua, le persone, invece di dire, oh povero me, questo mi ha fatto vedere quanto sono miserabile, per cui diventi come un'alice e non ti impigli nella rete. E invece la reazione è di solito, vedete che è più femminile che maschile, no? Perché praticamente i tuoi piani, la tua vanità, le tue strategie devono arrivare fino in fondo. E cosa fa? Se per esempio due o tre donne, no, dico, vanno dal parroco e dicono il tuo cappellano, diciamo il cappellano dopo può essere anche una persona che non è un cappellano, dice delle cose troppo forti che ci umiliano oppure ci scoraggiano, e insomma è insopportabile, diciamo che proprio sembra che ti infilzi con una spada ogni volta che parla, no? Cosa succede? Che il parroco farà la parte, dirà, se non è uno che vive santamente e che difende il suo cappellano, per esempio, dirà al cappellano, guarda che la gente si lamenta, per cui devi smettere di parlare in quei termini che parli, che sono troppo diretti, che sono troppo pungenti, per cui cerca di essere più dolce, più amabile e proprio non andare a stuzzicare la suscettibilità delle persone delicate, hai capito? Cioè quelli che ti fanno tagliare la testa sono delicate. Allora sto povero cappellano o si adegua o chiede al vescovo di essere trasferito da un'altra parte, perché dice io quello che ho imparato devo dire, non è che posso fare a meno di dirlo, non è che posso dar ragione agli errori, io devo rispondere davanti al Signore, non devo piacere agli uomini, ma devo piacere a Dio. Allora, questo effetto erodiade continua a funzionare, anche se nel caso non è una donna erodiade, ma potrebbe essere un uomo che va a denunciare certe cose di altre persone. Cosa succede? Se questo dice no, io voglio interrogare tutti e due, voglio sapere, ecco, esattamente cosa è stato detto, cosa è stato fatto per giudicare la cosa, no? Generalmente, diciamo, si pende da coloro che si lamentano, ecco, si teme di, ecco, si temono i lamentosi, ma invece non si teme Gesù Cristo, che avrebbe tutti i diritti di lamentarsi, visto che non lo testimoniamo, visto che spesso lo censuriamo, non gli facciamo dire tutte le parole che ha detto, tagliamo il discorso a metà per non essere troppo pungenti, eccetera, eccetera. No? E questo capita e continua a capitare, ed è sempre capitato, ma stamattina mi pareva, ecco, che fosse svelato il titolo, effetto erodiade. Allora, ci sono delle persone che fanno un certo cammino e che vorrebbero che le cose anche in parrocchia fossero un po' più sostanziose. Diciamo che quelli lì, se non trovano il parroco giusto, rischiano di diventare antipatici, perché in qualche modo fanno notare che si potrebbe far di meglio e si potrebbe anche essere più aderenti alla parola di Dio, anche se non piaceremo agli uomini, ma sicuramente piaceremo a Dio. Ecco, questo capita, allora è sempre capitato e capiterà ancora, però non si pensa, perché è talmente subdola la cosa, tu non pensi all'effetto erodiade, tu pensi che quello che tu fai, sia giusto, che sia un buon consiglio dato al parroco, quello di togliere di mezzo coloro che sono magari considerati esagerati. Tu pensa, se uno per esempio fa la comunione, dico esempio, no? E si inginocchia, e quello lì viene umiliato davanti a tutti. Se viene una, diciamo, in canottiera e gli dà la comunione, nessuno gli dice niente. Allora, com'è sta storia? È sempre l'effetto erodiade. Praticamente bisogna togliere di mezzo tutti quelli che sono l'opposto dei rilassati, sono l'opposto anche dei traditori della verità, dei rinnegatori della verità. Ma mi sembra che poi, Anna, nella lettura di San di San Paolo faccia anche un riferimento, forse per quello che c'era questo pensiero che è arrivato in anticipo all'effetto Erodiade, no? Ecco, parla di fiacchezza, di... per cui io sono fiacco e non sopporto te che vuoi che io invece mi dia una mossa. Se ti dico, guarda che Gesù Cristo ha detto che i tiepidi, il Signore li vomita, e tu fai una brutta fine. Perché come ti permetti tu di dire queste cose? Alludi forse a me, alludi forse a noi, per cui tu devi stare attento come fai a parlarne, e anche il nostro Signore deve stare attento come fa a parlare, perché sarà censurato. Ricordo che una volta c'era nella parrocchia che io non frequento, ma anche perché ci sono state alcune occasioni in cui il giorno della domenica mi legge il Vangelo e allora dice beati questi, beati quelli, dice però guai a quelli e guai a quegli altri, e si ferma soltanto ai beati, e per cui in mezzo un Vangelo che era scritto sul foglietto non lo legge. E dico, padre, ma come mai non hai letto tutto il Vangelo? Scusa, ma se è proposto di dire benedetti quelli che fanno una cosa e maledetti quelli che fanno l'altra, tu perché ti fermi soltanto ai benedetti? Sai, perché la gente di questi tempi è molto fragile e allora dire le cose negative forse non conviene, bisogna solo dire quelle positive, eccetera, eccetera. Ho capito, ma allora tu praticamente mi censuri Gesù Cristo, perché lui doveva essere più delicato e non fare sto discorso. Sono diventato antipatico, e per cui avrei dovuto, davanti a questo rinnegamento di Gesù Cristo, avrei dovuto stare zitto e non difendere i diritti di Dio, che il Verbo si è fatto carne e ha il diritto di parlare, no? Invece tu gli dici che deve stare zitto, che non deve dire tutto quello che c'è scritto. Capite? Per cui effetto Erodiade. Poi naturalmente quando avrà cominciato a dire quello là, si è permesso di venire a dirmi così, diventi antipatico a tutta la parrocchia. L'effetto Erodiade, che c'è l'erosione anche dell'Erodiade. E vabbè, adesso speriamo in bene, noi parliamo a Radio Buon Consiglio, non si sa mai, può darsi che ci sia qualche Erodiade che magari sbuca fuori e dice no, quello non si può sopportare perché dice di quelle cose. Va bene, Anna, allora a questo punto però lascio a te la parola.
Allora, l'autore ricorda agli ebrei che pur nella prova sono eredi della divina promessa. Dio, che è giusto, non dimentica la carità da loro esercitata in favore dei fratelli e terrà conto delle tribolazioni che stanno attraversando, donando loro la vita eterna. Se allontanata la pigrizia nel compiere il bene, persevereranno nella fede. La speranza cristiana è dunque un'ancora di salvezza, perché offre la certezza dei beni futuri a chi serve fedelmente il Signore, le cui promesse si compiono in Cristo, sommo sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Dalla lettera agli ebrei, fratelli, Dio non è ingiusto, tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi. Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo, perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la costanza divengono eredi delle promesse. Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare per uno superiore a sé, giurò per se stesso, dicendo: ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza. Così Abramo, con la sua costanza, ottenne ciò che gli era stato promesso, Gli uomini infatti giurano per qualcuno maggiore di loro e per loro il giuramento è una garanzia che pone fine ad ogni controversia. Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento, affinché grazie a due atti irrevocabili, nei quali è impossibile che Dio mentisca, noi, che abbiamo cercato rifugio in Lui, abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla speranza che ci è proposta. In essa, infatti, abbiamo come un'ancora sicura e salda per la nostra vita. Essa entra fino al di là del velo del santuario, dove Gesù è entrato come precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec.
Ecco, ci fermiamo, siccome tu hai parecchio da leggere, spiegherà dei particolari, no?
Sì.
Ma vedi che San Paolo proprio parla di questa pigrizia, cioè chissà perché l'uomo, che bisogna considerare, ecco anche questo vorrei dire, cioè noi siamo peccatori, figli di Adamo e di Eva, e nonostante il Signore abbia fatto tante cose per noi, per redimerci, per donarci la vita eterna, però pensate quel peccato, questo, il Signore permette che questa cosa vada avanti, che per farci capire l'effetto del peccato, cioè abbiamo le ossa rotte, e basta niente per far di quei capitomboli, vero? Basta niente per impigrirsi, basta niente per... Allora, quando noi diciamo l'Ave Maria, diciamo prega per noi peccatori, nel senso... Pronto?
Sì, pronto.
No, perché ho sentito un
anch'io,
suono.
Sì.
Allora, quando diciamo prega per noi peccatori, diciamo che dobbiamo dire, Signore, abbi compassione di me, ma donami anche di avere compassione dei miei fratelli. Quando dico, Signore, abbi misericordia di me, abbi misericordia anche dei fratelli. Cioè, noi... che siamo tutti peccatori, chi in un modo, chi nell'altro, ma anche chi ha superato, per esempio, certi traguardi, ma in un, diciamo, con un pensiero solo, noi potremo cadere e andare più in basso di quelli che prima erano dietro di noi. E allora, quando, per esempio, Padre Pio ti chiedeva come andiamo con i pensieri, mamma mia, Padre, il pensiero è aiuto. Ma quanti pensieri, ma chi li può contare? È una cosa incredibile. I pensieri sono come una lancetta dei secondi che gira veloce, pensieri, pensieri, pensieri. Aguagliò, ma la vuoi capire? Dice che l'inferno è nato da un pensiero e ti freddava. Per dire, stai attento, stai attento, perché tu potresti anche fare tante cosine belle, no? Però se diventi presuntuoso, incappi in quella rete famosa che il Signore ha fatto vedere a Sant'Antonio. Pertanto, il fare, poi ti dice, ma io faccio parte di quel gruppo, ma io faccio parte di quell'altro gruppo, ma io sono della Caritas, io faccio... Guarda, tu, invece di dire quello che fai, che poi bisogna dire come lo fai, devi invece andare a vedere quello che non fai, e che potresti fare, no? E allora stai buono, dice sì, è vero, ho fatto qualcosa, ma avrei potuto fare di più. Cioè San Francesco dice, coraggio fratelli, cominciamo a fare qualcosa di buono, perché fino adesso non abbiamo combinato niente, no? San Francesco, umile. Allora, la pigrizia credo che sia, diciamo, sorella della presunzione, perché... ma insomma, io vado a messa quando mi ricordo, dico anche un'Ave Maria, ma insomma qualche candela accesa, accendo, ma Gesù Cristo, diciamo, è buono, è misericordioso, per cui penso che non, mi sembra di essere a posto, insomma, nei suoi confronti, ma lo dici tu però, che con tutto quello che ti ha dato dovresti fare molto di più, ma ti sei adagiata e hai fatto l'acquisto, vero, delle poltrone, e del sofà, e dice, ma senti che bene che si sta qua, Difatti, quando tu nella predicazione dici, guardate, che vi conviene alzarvi dal poltrone, vi conviene alzarvi perché è pericoloso, e si arrabbiano perché stanno così comodi e tu vieni praticamente a disturbare il mio, la mia pigrizia, il mio stare sdravaccato, vero, sulla poltrona. Allora, è un pericolo. Allora, i tiepidi li vomito, pensa un po' che roba, li vomito, non è che ha detto che insomma li sopporto, no, li vomito, per cui non li sopporta, e se no se li terrebbe dentro, non li vomiterebbe. Ma se la Chiesa è ridotta come è ridotta, scusate, se i seminari sono vuoti, ma secondo voi è perché siamo ferventi, perché siamo accesi d'amore sincero per Dio e per il prossimo, dopo aver avuto il dono di amare Dio, però. E invece oggigiorno diciamo, ma va tutto bene, ma anche quelli che praticamente non potrebbero, ecco, fare determinate cose perché sono contrari alla legge di Dio, noi diciamo, ma state ben sdraiati sul sofà. Ma no, ma che il Signore lo sa che voi state bene così e non ha nessuna intenzione di scomodarvi, no? Ma si può arrivare lì, siamo arrivati là. Allora, Anna, leggi tu.
Ok, va bene. Scrivendo ad ebrei convertiti, benché scossi e titubanti nella fede, San Paolo non vuole scoraggiarli, anzi li elogia per la loro carità verso i fedeli perseguitati, e si consola, perché la carità da essi praticata gli dava la ferma speranza della loro salvezza, e ne dà la ragione, poiché Dio che è giusto li avrebbe rimunerati con la salvezza eterna, non dimenticando la loro carità, perché tiene conto di ogni opera buona e la retribuisce. San Paolo cominciò a confortare i fedeli, elogiandoli per la loro carità, perché i cristiani di Gerusalemme, perseguitati come erano, ne avevano ancora estremo bisogno. Perciò desidera che questa carità continui e si allarghi. Avrebbe potuto confortarli prima con la promessa fatta ad Abramo e della quale essi erano eredi e partecipi, ma li elogia e li conforta per la carità da essi usata verso i cristiani perseguitati, perché si preoccupava delle loro pene. Forse il saperli perseguitati poté in lui risuscitare il triste ricordo di quello che aveva fatto lui prima di convertirsi, e quindi anche inconsciamente poté in lui rinnovarsi l'ansia di sollevarli. Era poi logico e psicologico che dopo aver mostrato la rovina che sovrastava agli apostoli col paragone della terra sterile di frutti e condannata al fuoco, egli usasse un tratto di delicatezza verso quelli ai quali scriveva, non volendo far loro supporre che li riguardasse come apostati o perlomeno come pericolanti nella fede. E scriveva, è vero, proprio perché temeva che potessero mancare di costanza nella fede, ma per delicatezza di carità non lo dice qui esplicitamente, lasciando che essi stessi lo avessero considerato col paragone che fa della terra infeconda, non potendo dire a loro riguardo cose ben migliori della loro fede, che temeva, titubante o incostante, ricorda la loro carità verso i cristiani perseguitati, che gli dava speranza della loro salvezza eterna. Con questo ricordo evita che essi pensassero di essere riguardati da lui quasi alla stregua di apostati o almeno di incostanti, il che li avrebbe irritati o offesi, ma chiamandoli carissimi mostra loro la sua benevolenza e ricordando la loro carità mostra di avere per loro una grande e riconoscente stima. È un intreccio di sottigliezze che facciamo notare, perché rivelano l'anima di San Paolo ed il suo tratto delicato e soprannaturale nel trattare le anime a lui affidate da Gesù Cristo. Sono sottigliezze psicologiche di grande ammaestramento per noi. E nell'apostolato ci facciamo facilmente vincere dall'impeto della natura o dal carattere e cadiamo in indelicatezze che ne compromettono l'efficacia. Di fronte a persone titubanti nella fede o incostanti nella vita cristiana, noi siamo facili all'irruenza e dal pessimismo, specialmente se siamo rivestiti di autorità, come può avvenire per i sacerdoti, e non sappiamo notare che le loro manchevolezze e le loro imperfezioni, spesso con toni di poca educazione e delicatezza, che suscitano reazioni e rendono vana, se non deleteria, l'azione dello zelo. Penetrando poi profondamente l'anima degli ebrei per rinsaldarli nella fede, San Paolo li eleva nel ricordo della promessa di Dio fatta ad Abramo e realizzata in loro, per distaccarli dalla tentazione che potevano avere abbracciando la religione cristiana, tentazione facilissima in un ebreo, di essere stato infedele alla religione dei padri. San Paolo dice perciò: Dio, quando fece la sua promessa ad Abramo, non potendo giurare per nessuno a sé superiore, giurò per se stesso dicendo: in verità, io ti ricolmerò di benedizioni e ti moltiplicherò. Si giura in nome di una persona più alta per renderla testimone della verità o di una promessa. Dio giura per se stesso, infinita verità eterna ed immutabile, per mostrare la verità e l'immutabilità della sua promessa, che non può venire mai meno. Letteralmente nella Genesi Dio usa la formula di giuramento che usavano gli uomini: se non mantengo la mia promessa, mi faccia Dio questo e questo, in forma imprecatoria. E Dio voleva dire che se la promessa non si fosse compiuta, egli avrebbe rinnegato se stesso, eterna verità. Dunque, la promessa fatta ad Abramo con giuramento deve compiersi nei suoi discendenti. Abramo ha creduto alla promessa di Dio e non si perse d'animo in mezzo alle prove. Ebbe pazienza e la promessa divina si è compiuta. E non poteva non compiersi, stando tra due cose immutabili: la decisione di Dio, fatta con amorosa misericordia, ed il giuramento col quale la comunicò ad Abramo. Dio non può mentire, soggiunge San Paolo. E quindi noi abbiamo il più valido incoraggiamento ad avere ferma fede e stare saldi nella speranza che ci è preparata, cioè nella speranza dell'eterna gloria tra le persecuzioni e le pene. Questa speranza, per noi rifugiati in Gesù Redentore, nostro Mediatore, è come ancora che nella tempesta si aggrappa al fondo del mare e tiene ferma la nave tra i flutti che la flagellano. Gesù Cristo è ancora ben ferma della nostra speranza, poiché sacerdote eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, ci ha aperto le porte del cielo, andandovi come precursore del nostro cammino. Il sommo sacerdote andava oltre il velo del Santo dei Santi per aprire al popolo la porta della misericordia di Dio, ed era figura di Gesù Cristo che, redimendoci con la sua morte, risuscitò ed ascese al cielo, andando oltre il velo, oltre le nubi, dalla terra al cielo, per aprirci le porte del paradiso. E chi potrà smarrirsi in mezzo alle persecuzioni e dalle tempeste della vita, sapendo di essere avvinto e sostenuto da Gesù Cristo, ancora sicura e ferma della nostra speranza, sapendo di essere per Lui eredi della promessa fatta da Dio ad Abramo. Amen.
Amen. E praticamente pensa che noi siamo stati creati non per stare qua, ma per andare là. Però di là poco siamo interessati, perché siamo interessati massimamente per di qua. Chiaramente bisogna avere un equilibrio, per cui è chiaro che ho da fare delle cose anche di qua, ma nella semplicità, e noi abbiamo una vita complicatissima, una vita stressante, cavilli da tutte le parti, cioè praticamente sembra che siamo entrati in una nube di zanzare che pungono da tutte le parti, no? E allora non c'è quella vita tranquilla nella semplicità e anche nella povertà di spirito, cioè dire vabbè, quello che mi serve, ma quello che è in più mi appesantisce, per cui bisogna che io stia sempre leggero, perché per scalare la montagna, vedete, gli scalatori non si portano bagagli, più di, neanche un grammo più di quello che gli serve, perché diventa una fatica inutile, e difatti anche per noi le nostre fatiche inutili quante sono? Siamo veramente strappati in questo senso. Allora il Signore, penso che con il trionfo del cuore immacolato, ci renderà semplici. Cioè, ci spoglierà di tutte queste torture continue che ci fanno, abbiamo la testa soltanto orientata alle cose di qua giù. Quando il Signore ha detto guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, e non sai né il giorno né l'ora, hai visto, vai a ballare e ti portano a casa nella cassa da morto, con l'abito firmato di legno, per cui dici ma come? Ero andato a divertirmi, credendo di divertirmi, e praticamente ho fatto una brutta fine. Ed è incredibile che l'uomo fa fatica, ecco, essendo proprio costretto a guardare le cose di qua giù, che ne ha mille, tra mille leggi e cavilli e cose varie, tu non te la cavi mai. E naturalmente rimane poco tempo per guardare le cose di lassù, ma noi non dobbiamo stare qua, dobbiamo andare là. Pertanto dobbiamo dire, Signore, liberaci da questa situazione, donaci presto il trionfo del cuore immacolato, perché questa non è una vita, questa è una persecuzione, vero, da parte del mondo che ci perseguita, il mondo perseguita. E invece il Signore libera. Allora, la verità vi farà liberi. E vedete che noi stiamo male perché siamo schiavi della menzogna. Quante cose ci dicono. Stamattina sentivo dire da uno che i politici sono più, recitano meglio degli attori. È vero. I politici recitano meglio degli attori. E convincono. E allora Gesù Cristo, che ci ha mostrato quanto ci ama, lo mettiamo da parte, perché diciamo è un po' di impiccio, insomma, in mezzo alle nostre cose, sto Gesù Cristo in croce, no? Che cosa ci fa? Ci disturba un po', perché insomma c'è un richiamo alla coscienza, ma insomma lui dovrà capire che noi siamo qua, e vabbè. Così, Anna, allora tu sei l'addetta all'invito alle telefonate,
alle comunicazioni, sì,
comunicazioni, sì, sì, sì.
Agli ascoltatori, se credono, io ricordo il numero prima della pausa musicale di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. Grazie.
A tra poco.
A tra poco, Ave Maria.
Yes.
pensavo che è un problema non degli ascoltatori, ma dico è anche un problema nostro, no? Cioè tu dici, io vado a messa tutti i giorni, bene, intanto devi ringraziare che hai la possibilità di andarci tutti i giorni, devi ringraziare che c'hai la parrocchia a 5 minuti da casa tua, devi ringraziare che c'è ancora un prete che dice la messa. Allora, però, è difficile che arriviamo fin là, no? Noi partiamo da un altro punto di vista. Allora, siccome vado a messa tutti i giorni, siccome faccio questo, mi sembra di essere abbastanza un buon cristiano, insomma, un cristiano se non dei migliori, ma diciamo perlomeno un cristiano impegnato in qualche modo, no? Allora facciamo una domanda, no? Cioè, se Gesù ci pone una domanda, dice: ascolta, è vero che tu vieni tutti i giorni, fai la comunione. Se io ti domando con quali frutti?
Qui ti voglio,
no? Con quali frutti? E allora tu diventi muto, ammutolisci, perché cosa gli dici? No, dice, ma scusa, io ti do, cioè ti do tutto me stesso che sono l'onnipotente. E tu con l'onnipotente dentro di te che cosa combini? Niente. Cioè, no, non si può fare l'esempio, ma per dire, no? Io ti do una Ferrari, no? E tu cosa fai? La lasci nel garage. Perché dice, non vorrei mica che la usi, no? Magari si consumano i cartoni, no? E anche la benzina, per cui la lascio là.
E invece il capitale viene usato, aumenta, cioè se io questi doni li facessi circolare, diciamo, dal bancomat o dove vuoi tu, da questo sportello, sai che moltiplicazione.
Per l'appunto, invece diciamo che ci pare, insomma, di aver fatto tanto, abbiamo fatto qualcosa. Ma se io ti do 10 euro, tu puoi fare la spesa per 10 euro, ma se io ti do 1 milione, tu me lo sotterri, posso essere contento io del fatto che tu i doni che io ti faccio me li sotterri? Gesù Cristo proprio parla anche di questo, dei talenti sotterrati. Allora, diciamo che perlomeno noi dobbiamo accedere all'Eucarestia con somma umiltà, dire: Signore mio, io è vero che vengo, è vero che posso venire, però mi sforzo poco di togliere ciò che a te non piace, che mi basta, cioè mi pare che basti quello che sto facendo, che tu sia contento di me. E invece non è così, perché dovresti dare testimonianza con la virtù vissuta, che però non la vivi. Allora, qualche volta si sente dire: ma scusa, quello là che va a messa non è mica meglio di me che non ci vado, magari, no? E non è che dice delle bugie. E capita che magari è più onesto uno che non ci va di uno che ci va. Allora bisogna stare attenti, no? Dire: io vado a messa, per cui mi viene offerta un'opportunità straordinaria, ma io accedo a questa messa, questa comunione, per dire: Signore, io sono qua e tu mi dai tutto te stesso, ma sono convinto che chiunque facesse la stessa cosa produrrebbe più frutti di me, per cui, Signore, non permettere che io accumuli invece, diciamo, montagne di ingratitudini, montagne di presunzione. Signore, cioè, devi andare a fare la comunione, no? Veramente con la testa bassa e dire: Signore, che questa comunione con te non sia per me motivo di condanna, ma serva a trasformarmi nel tuo amore, perché io non abbia più vivere per me stesso, ma per il tuo amore, per la tua gloria. E allora, se facciamo questo discorso, e a me personalmente tocca, non è che lo dico per voi, perché lo dico per me, però lo dico a voce alta, così sentite anche voi. E allora, diciamo, perlomeno non guardiamo attorno come fanno gli altri, ma piuttosto guardiamo dentro di noi come facciamo noi a presentarci al Signore. È vero che esternamente magari noi sembra che sembriamo più pii, magari, che ne so, più corretti nelle cose esteriori, ma dentro Gesù che cosa trova? Trova ordine, trova umiltà, trova pentimento, trova gratitudine, insomma, che cosa trova? E allora si è impigliati nella rete. Invece bisogna dire, Signore, tu, Signore, che la comunione che io faccio non sia per me motivo di condanna. Cioè, che mentre io penso di essere buono perché faccio le comunioni, tu dici bene, hai fatto 1.000 comunioni che mi hanno fatto venire il vomito per la tua tiepidezza, mamma mia, al che fai un sospiro che devi veramente sederti per non cadere per terra, no? Però è possibile una cosa del genere o è impossibile che sia così?
Proprio realtà, direi, è realtà, Claudio, veramente.
Mamma
È
mia, guarda,
questo è un
cioè dico,
esamino
Signore,
anche.
mi vergogno di stare alla tua presenza perché sono convinto che il più disgraziato della terra, il più ladrone, sia più umile di me. Per cui non incappa nella rete che ha posto il nemico. Stiamo attenti, cioè, sono discorsi delicati, voi vi rendete conto, dice, ma Claudio, tu ci smonti. No, no, no,
No,
io
no.
non è che smonto voi, ma smonto pure io, nel senso che queste cose qua non sono fantasie, sono realtà da considerare. Pertanto l'umiltà vuol dire che tutti quelli che sono intorno a me sicuramente sono meglio di me, invece al contrario. Tutti quelli che sono intorno a me sono peggio di me, perché io sono migliore di tutti quanti. È così? Non lo diciamo, ma lo pensiamo, ma ci comportiamo come se pensassimo così. Poveri noi, poveri noi. E io dico, Signore, pietà di me, ma donami di aver pietà anche dei miei fratelli. Signore, abbi misericordia di me, ma donami di essere misericordioso nei confronti dei miei fratelli. Signore, pietà. Ecco, allora Anna, adesso tocca a te e puoi andare a ruota libera perché avrai abbastanza.
Il Vangelo, sì.
Sì, dice io sono il Signore, vero,
Certo,
del
ecco.
sabato.
Esatto. Ai farisei indignati perché i discepoli colgono delle spighe di sabato, Gesù ricorda che il sacerdote Abiatar aveva dato a Davide e ai compagni i pani dell'offerta, di norma riservati solo ai leviti. La sua condotta anticipa la dottrina di Cristo, dimostrando come la legge naturale sia superiore ai precetti cerimoniali o al riposo sabbatico. Gesù ricorda il vero significato del sabato, istituito per essere un giorno di riposo, in cui onorare maggiormente il Signore e non per ridurre l'uomo in schiavitù. A cosa gioverebbe infatti l'osservanza esteriore della legge se non fosse l'espressione del proprio amore a Dio? Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo di sabato, Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: "Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?" Ed egli rispose loro: "Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato.
Ecco, pensa che adesso praticamente
domenica,
non è, no, non sì, è signore, sì, né del sabato, né anche della domenica, lavorare
Natale,
sempre,
Pasqua, sì, sì.
Praticamente il principe di questo mondo dice le leggi le faccio io e tutti i suoi servi sono quelli là, capito, da chi siamo governati. Quella rete che ha visto Sant'Antonio, è come vero che c'è questa rete, si pigliano dentro i fratelli, no? E pensa un po' al fatto che noi siamo uno Stato laico, per cui facciamo quello che vogliamo noi, e quello che facciamo noi è meglio di quello che ha stabilito Dio, perché noi siamo uno Stato laico. Vedrai quando tiri le cuoia che stato, di che Stato sei, ti domanderà cosa hai fatto della mia legge, dice ne ho fatte di quelle meglio delle tue, va bene, ma chi è che ti ha ispirato, mica io? No, forse è stato qualcun altro, bene, vai a casa sua. Visto che gli volevi così bene in vita, adesso puoi starci insieme per tutta l'eternità. Mamma mia. Poveri noi, aiuto. Anna, leggi te.
Allora, San Matteo capitolo 12, sono a pagina 286. Gesù Cristo aveva rimproverato alle città ingrate la loro ostinazione nel male ed aveva protestato che la verità e il regno di Dio erano patrimonio dei piccoli. Con questo aveva tracciato la via per non essere ingrati alla grande misericordia della redenzione. Corrispondere alla grazia, facendosi piccoli innanzi a Dio, con atti di sincera umiltà e di tranquilla mansuetudine. Era un cammino diametralmente opposto a quello degli scribi e farisei, i quali ponevano come base della loro giustizia l'orgogliosa stima di se stessi e il disprezzo degli altri. L'Evangelista raggruppa in questo capitolo dei fatti che mostrano questo falso spirito farisaico e, riportando le parole divine di Gesù, traccia con le stesse espressioni dell'eterna sapienza la via che ci conduce alla verità e al bene. Gesù passava di sabato per i campi ripieni di messe e matura e i discepoli, avendo fame, cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Questo era espressamente permesso dalla legge e non costituiva perciò un furto. I farisei, però, gretti e chiusi nei loro pensieri, riguardavano il cogliere le spighe un lavoro, quasi fosse una mietitura. E siccome la legge vietava la mietitura di sabato, se ne scandalizzarono e ne mossero lamento a Gesù. All'apparenza sembrava che essi zelassero la piena osservanza della legge, ma in realtà coglievano l'occasione per manifestare il loro astio, e perciò il Redentore rispose con un atto di delicata carità, difendendo e scusando i suoi discepoli con un argomento che sembrerebbe sproporzionato alla questione, se non fosse dettato dalla carità e se non rivelasse il mistero della presenza di Lui, tempio vivo di Dio in mezzo all'umanità. Davide, fuggito da Nobe ed avendo fame, ebbe dal sacerdote Achimelech i pani santi della proposizione, perché non ve n'erano altri. Questo atto sarebbe stato una profanazione se non ci fosse stata l'impellente necessità, e nessuno oserebbe tacciare di male quello che fece Achimelech. Questi si lasciò convincere a dare i pani santi, perché credette vera la scusa di Davide, che affermava di essere andato là per compiere una missione segreta del re. Ecco, gli apostoli sono raccolti intorno a lui per compiere una grande e vera missione. Fuggono dall'ira di Satana e vanno al suo cuore divino, tempio vivo di Dio. Ora sono spregiati e perseguitati, ma saranno come il re delle anime che saranno loro affidate. Essi dunque sono più di Davide in realtà, e ciò nonostante non giungono nella necessità a sorpassare una legge severa, ma si cibano per sostenersi, come era loro permesso. Gesù, con quella sua risposta, manifestava dunque un mistero, o meglio, parlava guardando la realtà di ciò che avveniva e che superava di gran lunga il penoso cammino che percosse Davide per conseguire il suo regno. Il vero Davide era qui e cominciava la sua carriera di pene per conseguire il suo regno. I suoi discepoli erano i compagni del suo cammino. Avevano tutto abbandonato e potevano cibarsi delle spighe, assai più di quello che non poterono Davide e i suoi cibarsi dei pani sacri riservati ai soli sacerdoti. Questo significato misterioso delle parole di Gesù risulta dal contesto, anzi acquista maggiore importanza se si considera l'altro argomento che il Redentore porta in difesa dei suoi discepoli. I sacerdoti nel Tempio compiono in giorno di sabato molte azioni che sarebbero in sé un lavoro. Uccidono le vittime, le scorticano, le pongono sul fuoco e nessuno osa dire che violano il sabato. Con un atteggiamento solenne Gesù soggiunse: «Io poi vi dico che vi è qui uno più grande del Tempio. Egli è il Tempio vivo di Dio. Gli apostoli ne sono come i sacerdoti. La loro vita è tutta dedicata a Lui ed essi, raccattando in elemosina le spighe dei campi, perché hanno tutto lasciato per amore, rinnovano la loro spontanea immolazione. Quel gesto, che era permesso dalla legge proprio per i poveri, diventava in loro una testimonianza della loro povertà. E quindi era come il rinnovarsi del loro sacrificio fatto al Signore per seguirlo. Poteva perciò considerarsi come un atto sacerdotale e non doveva considerarsi come un lavoro, ancorché fosse stato così disposto dalla legge. Parlando di sacerdoti e di tempio, mentre gli apostoli coglievano le spighe di grano, Gesù aveva presente il suo sacrificio eucaristico e, guardando lontano, considerava gli apostoli come veri mietitori della spiga del cielo. Quell'atto diventava come un simbolo ed una figura e come tale non poteva essere un reato, ma l'annunzio di una grande misericordia. Per questo egli soggiunse misteriosamente: se voi comprendeste quel che vuol dire questa parola, io voglio la misericordia e non il sacrificio, non avreste mai condannato individui senza colpa. Ai farisei volle dire che egli non voleva tante restrizioni ed amava la bontà e la carità verso tutti, ma guardando più lontano egli alludeva a quella misericordia infinita che doveva supplire col sacrificio del suo corpo e del suo sangue sotto i veli eucaristici, i sacrifici cruenti, e riguardava perciò gli apostoli come gli anticipatori di questo annunzio in quel gesto che misticamente aveva altro significato. Del resto, soggiunse Gesù, il figlio dell'uomo e padrone anche del sabato. E con queste parole confermò che egli stesso aveva mosso internamente gli apostoli o li aveva autorizzati esplicitamente a cogliere le spighe. Anche se fosse stato un lavoro, egli l'aveva loro permesso come padrone del sabato, essendo Dio a cui apparteneva il sabato. Come padrone del sabato un giorno lo farà abolire per sostituirvi la domenica, e poiché la nuova legge cominciava con lui, era anche padrone di dispensare allora stesso dalla legge del sabato. se i farisei invece di sindacare con male animo le azioni di Gesù e dei suoi apostoli avessero ascoltato e praticato ciò che egli insegnava, quanto ne avrebbero guadagnato. Amen.
Amen.
Cari miei. Noi, vale anche per noi, sì.
Ma è una grazia, cioè meditare le cose di lassù. Tu vedi che meditando la parola del Signore ti fa sentire sempre più piccolo, ma sei ancora troppo grande. Devi sentirti ancora più piccolo. Che dire, se tutto ciò non serve a farmi sentire quello che io realmente sono, vuol dire che non l'ho capito. Che Padre Pio diceva, io sono il più grande peccatore del mondo, no? Ma perché? Ma c'è anche una spiegazione logica, cioè se io sto lontano dalla luce, non si vedono, diciamo, le macchie, vero, che ho sulla camicia, che ne so, non si vedono le macchie che ho nei miei vestiti, non si vede se, diciamo, non sono ben pettinato, non si vede niente perché stai al buio. Però più ti avvicini, vedi cose nuove. E più ti avvicini, ne vedi delle altre. Più ti avvicini ancora, mamma mia, Signore, mi vedo una miseria incarnata. Ma siccome stavo al buio, e questa è la prova, non le vedevo. Adesso che tu mi hai, per misericordia, non mi pianti un faro negli occhi, no? Diciamo che ti avvicini a me un po' alla volta per rivedere, dici, mamma mia, guarda che figura, guarda come sono conciato, mamma mia, sono sporco, devo cambiarmi, devo cambiare vita. Tu dici, non posso mica andare in giro con la camicetta bianca, vero, e le macchie di pomodoro sul petto, no? È come se vado in giro, mi vergogno. Ma che strano che tu c'hai le macchie da un'altra parte e non ti vergogni, no? Se lui ti dice, guarda che c'hai le macchie, t'arrabbi pure, e ordini farti tagliare la testa. Ma Anna, è così o non è così?
È così.
Mamma
è vero,
mia.
È vero, è vero.
Man mano che ti avvicini, mamma, ti senti niente, polvere, polvere, ricordati che sei polvere, in polvere ritornerai.
Ed è una grazia, Claudio, veramente una grazia poterlo considerare davvero. Ecco.
Ma almeno dico, sì, io sono niente e tu sei tutto. È vero, io sono niente e tu sei tutto. E certo. Tu ti poni al niente perché vuoi farmi riempire di te. No, però io voglio restare pieno di me. Qui sono un niente che voglio restare niente, ma non perché voglio farmi riempire di te. Voglio restare pieno del mio niente.
Che dolori.
E poi ti trovi davanti a Gesù crocifisso.
Mamma mia.
Allora lui dice, ma che ci fai tu là, inchiodato sulla croce? Chi ha fatto quelle cose? Tu le hai fatte. Come io? Ma io non c'ero mica 2000 anni fa. Ah no, io sono presente tutti i giorni e tu mi flagelli e tu mi metti le spine sulla testa. Ma come è possibile? Allora te le faccio vedere. Signore, pietà, misericordia. Allora vado giù con la faccia per terra e metto a piangere, no? Ah, che bello. Ma almeno se non sono immagine e somiglianza di Gesù, sarò immagine e somiglianza di Santa Maria Maddalena, perlomeno, no? Che piango i miei peccati. Ma siamo umili, sentiamoci, guarda, che gli altri potrebbero essere meglio di noi, no? Dobbiamo pregare. Vedi che l'Ave Maria non dice, Signore, ti prego per i peccatori. No, ti dice, prega per noi peccatori, per cui ci sei dentro anche tu. E allora come fai a segnare gli altri, che praticamente se c'hai due dita, con uno puoi segnare gli altri, con uno segni te. Allora è più chiara la situazione. Dice, mamma mia. No, io non dico niente agli altri, perché prima devo spazzare davanti alla porta di casa mia, prima di andare a vedere quello che c'è davanti alle porte di casa degli altri. Ma Anna, cosa dici?
No, dobbiamo... da piangere, non c'è niente da dire, proprio davvero.
No,
Bisognerebbe piangere, ma piangere tanto, mamma mia.
Sì, ma vedi, ma si sta anche bene, perché dice, queste cose qua me le dice quando io ho tirato le cuoia,
ah,
non è che posso tornare indietro, no?
Certo.
Adesso io te le dico, tu dovresti dire, Signore, ti ringrazio che me le hai dette prima, ma no, ma non si fa mica così. Tu scoraggi la gente, no? E qui devo incoraggiarla a farla restare pigra, devo incoraggiarla a lasciarla nel loro brodino, vero? Che no,
La famosa ranacotta, quindi la lasci lì a cuocere lentamente, contenta.
Ma tu pensa un po'.
Mamma mia.
Cioè, tu ringrazi quelli che ti dicono no, state tranquilli, non vi preoccupate, no? Quelli che ti dicono attenta, no? Perché non è che sia così. Il Signore vede le macchie anche negli angeli. Vede le macchie anche negli angeli, no? Allora, che io voglio essere meglio degli angeli? No. Almeno che mi presenti e che dica, Signore mio, sono arrivato a questa età e non ho ancora combinato niente, credendo di aver combinato tutto, però quello è il guaio. Mi presento da te e aspetto di salire sul podio come campione, no? Se quale podio? Il podio al contrario del più miserabile, Anna, vuoi leggere tu qualcosa?
C'è il fioretto qua di oggi. Maestro della carità, della povertà e della preghiera. Sant'Antonio è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa, considerato il fondatore del monachesimo cristiano e il primo degli abati, nato a Coma, nel cuore dell'Egitto, intorno al 250, a 20 anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni. Morì infatti ultracentenario nel 356. Questo grande santo ebbe a soffrire violente tentazioni del demonio, durante le quali il Signore lo sostenne con la sua presenza sensibile. Grazie alla preghiera resistette alle tentazioni e il Signore gli consentì di consolare gli afflitti, liberare gli indemoniati, guarire i malati e istruire quanti volevano dedicarsi alla vita ascetica. Il 17 gennaio è tradizione in molti luoghi benedire gli animali e le stalle che sono sotto la protezione di questo santo. Anche tutti quelli che hanno a che fare con il fuoco sono sotto la sua protezione, in riferimento al racconto che vedeva Sant'Antonio recarsi, pensa, perfino all'inferno per contendere al demonio le anime dei peccatori. Proposito, aiutare il prossimo in qualche necessità e se non è possibile, pregare per lui. Pensa un po'.
Allora, vediamo un po'. C'è una, si è sempre lottato contro il demonio, ma c'è una visione che lui ebbe una volta e vide sulle mura della città, vide un demonio sonnecchioso, sdraiato, che si teneva la testa, così come uno che prende il sole, per dire, no? E il Signore dice, ma come mai c'è quel demonio sonnecchioso sulle mura della città? Cioè, perché per governare una città basta un diavolo solo, no? Poi gli fa vedere invece le mura di un convento, e ce n'erano migliaia di demoni, no? E dice, ma come mai sono tutti là? E dice, perché lì è il luogo dove lui non riesce ad ottenere quello che vorrebbe, per cui schiera tutte le sue milizie per far cadere questi anacoreti. Invece una città, per metterla nel sacco, una nazione, il mondo intero, se penso, mamma mia, l'ONU, vero, le Nazioni Unite, ma che unite, unite in che cosa? Sì, sono unite nel peccato, no? Perché, escluso qualcuno, diciamo, tutti quanti votano secondo quello che decide il nemico, no? Che è l'anticristo, vuole provocare anticristi, cioè tutta la legge di Dio deve diventare contraria con la legge degli uomini. E allora le Nazioni Unite hanno stabilito questo, le lobby hanno stabilito quell'altro, tutti devono farlo. Vedi un po', il nostro presidente, no? È stato 3 giorni all'ospedale, non vedeva l'ora di uscire per far passare la legge delle unioni civili. Che conquista, è una conquista, ma di chi? Di Gesù Cristo? No, è una conquista del nemico questa qua. Per cui penso che ci sia un demonio, diciamo, sonnecchioso a Roma, là nei palazzi, credo che con un diavolo solo sistema tutta Roma, con tutti i 7 colli compresi. Ecco, e così, mo vi saluto, vi auguro una santa giornata, preghiamo Sant'Antonio, è vero che non fa fatica a proteggere gli animali, perché gli animali non fanno i peccati, e invece è la difficoltà di proteggere gli uomini che sono peggio degli animali che vivono, cioè, in quel modo là.
Mamma mia, è
Allora,
vero.
io voglio salutare tutti quanti, pregate per me che ho. Diciamo, ogni tanto ho la tentazione di mollare tutto, dico, ma cosa vuoi parlare? Ma cosa vuoi? Che la gente è curiosa, ma non è che cambia qualcosa. Non dice, ah, sì, è vero, è vero, è vero, ma ho capito, è vero, ma se tu non cambi è come ti carico solo di responsabilità. Per
Certo.
cui se non ti dico niente ne hai di meno.
Dai, facciamo gli auguri a chi porta questo nome, sia Antonia che Antonio, Claudio, in chiusura,
Sì, adesso, sì,
agli
appunto, bisogna dire che Antonio
santi,
hanno, c'hanno
certo,
l'Antonio di
quelli
Padova,
stessi, esatto.
Antonio, comunque tutti e due sono Antoni e tutti e due sono grandi,
Grandi, grandi,
ecco,
veramente,
quando uno
entrambi.
porta quel nome, dire, beh, io ho due protettori
Ma
che
sì.
io devo ringraziare loro che sono i miei protettori, ma devo vergognarmi che con due protettori del genere mi comporto ancora così.
Esatto.
Bene. Santa giornata a tutti, Ave Maria.
Ave Maria.